12:34 minuti, 35 secondi, ultima parte di Alphaville, il nostro dibattito. Saluto Matteo Ongaro che mi ha raggiunto in studio, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno Enrico, buongiorno a chi ci ascolta.
Pochi giorni fa, lo scorso 26 di maggio, il Post, la rivista online, ha pubblicato un articolo che ha suscitato parecchie reazioni contrastanti sul web. Tra sito e social siamo vicino ai 700 commenti. Il titolo è «Israele è ancora una democrazia?». Punto di domanda, sottotitolo: la risposta breve è insomma, quella lunga dipende da cosa, anzi da dove si sceglie di guardare. L'articolo traccia una breve storia dello Stato di Israele, mettendo in luce le principali controversie legate alla leadership di Netanyahu, tra censure militari e colonialismo. Stiamo al sottotitolo, ovvero dipende da dove si sceglie di guardare. Da decenni si parla di Israele come dell'unica democrazia del Medio Oriente e secondo le classifiche internazionali Israele risulta un paese tendenzialmente libero che impone poche limitazioni ai propri cittadini. Questo però vale solo per i territori internazionalmente riconosciuti di Israele, non per quelli occupati anche militarmente. Dove si pone questa linea? Si può continuare a parlare di Israele come di una democrazia oppure ci facciamo bene andare bene la risposta insomma e dipende?
Diamo intanto il benvenuto ai nostri ospiti, Eugenio Cau, giornalista degli Esteri del Post, conduttore del podcast di Esteri Globo e autore dell'articolo da cui partiamo oggi. Buongiorno.
Buongiorno, grazie dell'invito.
E buongiorno anche ad Anna Momigliano, scrittrice e giornalista che ha vissuto e studiato in Israele e negli Stati Uniti, collaboratrice del New York Times, del Post, rivista Studio e del quotidiano israeliano Haaretz. E ricordiamo tra l'altro la sua recente pubblicazione Fondato sulla sabbia, un viaggio nel futuro di Israele, un saggio edito da Garzanti nell'aprile di quest'anno. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno a voi, grazie.
Ecco, Eugenio Cau, partiamo anche noi dalla sua domanda. Israele è ancora una democrazia? Da anni ormai si parla di Israele come dell'unica democrazia del Medio Oriente e lei suggerisce che si dovrebbe fare un distinguo tra lo Stato di Israele internazionalmente riconosciuto e i territori circostanti.
Sì, esattamente. Diciamo che l'idea di questo articolo nasce appunto da, come avete detto voi, da questa narrativa, da questa idea che è molto comune in tutto il mondo, cioè che Israele sia l'unica democrazia del Medio Oriente. E anche alla luce di quello che è successo nell'ultimo anno e mezzo, che sta succedendo nell'ultimo anno e mezzo nella striscia di Gaza, abbiamo cominciato a chiederci se questa narrativa sia, come dire, regga ancora, ecco. La risposta che abbiamo trovato, sentendo esperti, leggendo libri, compreso peraltro quello di Anna Momigliano, è che dipende molto un po' da che tipo di democrazia stiamo parlando e un po' da chi sono i soggetti di questa democrazia. Diciamo che noi in questo momento possiamo dividere le persone che vivono sotto il controllo di Israele in tre categorie. Ci sono le persone palestinesi che vivono nei territori occupati, cioè la Cisgiordania e la striscia di Gaza, e ci concentriamo ovviamente sulla Cisgiordania perché adesso Gaza è in uno stato differente, in uno stato di guerra, che non vivono in una condizione democratica, per cui non c'è democrazia nella Cisgiordania, occupata da Israele. Possiamo poi passare alle persone palestinesi cittadine di Israele, che sono il 20% circa della popolazione, e per loro diciamo che vivono in una situazione semidemocratica perché hanno molti diritti, molti più diritti rispetto ai palestinesi non cittadini che vivono nei territori occupati, ma comunque subiscono violazioni notevoli sia dal punto di vista della democrazia sia dal punto di vista della condizione socio-economica. E poi, e questa è una cosa interessante e relativamente nuova, la terza categoria, che è quella delle persone ebree, cittadine di Israele, ecco, anche per loro il livello di democrazia con il governo del primo ministro Netanyahu sta iniziando a calare. E quindi, insomma, come dire, Israele nasce con un'idea di democrazia, ma questa democrazia si sta andando a degradare con il tempo e la guerra nella striscia di Gaza ha dato una bella botta, diciamo così.
Anna Momigliano, tra l'altro ricordo a chi è all'ascolto questa mattina che Anna Momigliano è stata nostra ospite in più di un'occasione, ricordo alcuni Moby Dick per esempio, ospite di In altre parole per un'intera settimana, lo abbiamo detto, a una lunga conoscenza sia nel tempo che profonda, insomma, nella materia di Israele, ha collaborato e ha scritto per importanti quotidiani israeliani, Haaretz tra questi. Vuole intanto farci capire un po' che cosa pensa lei delle prime cose che ci stiamo dicendo, partendo per l'appunto proprio da questo distinguo tra Stato di Israele internazionalmente riconosciuto e territori.
A questa cosa io proprio dedico un intero capitolo del libro che si chiama Occupazione e democrazia, no? Proprio perché, come sollevava, come faceva notare Cao prima di me, alla domanda ma Israele è una democrazia si risponde con un'altra domanda che dipende non da cosa si intende per democrazia ma cosa si intende per Israele. Israele nei suoi confini internazionalmente riconosciuti o Israele come territorio che di fatto è sotto il controllo di Israele, che include Israele stretto senso, ma anche i territori palestinesi occupati e in particolare la Cisgiordania, dove di fatto Israele ha il controllo, domina sui cittadini, ma sugli abitanti, ma gli abitanti non sono cittadini e si applica un regime non democratico, ma proprio dichiaratamente tale, perché agli israeliani che vivono in Cisgiordania si applica la legge israeliana. Ai palestinesi che vivono in Cisgiordania si applicano due leggi, da un lato la legge civile dell'autorità nazionale palestinese e dall'altro la legge militare israeliana. Ora, per definizione, quando c'è un territorio sotto il controllo di un governo, di fatto, se non è sulla carta, e due popolazioni a cui si applicano due leggi separate, per definizione è una situazione non democratica, perché ci sono due popolazioni e due pesi e due misure dichiaratamente. Questa cosa che è un problema che gli israeliani per primo, magari a denti stretti, però ti riconoscono che non è una situazione democratica, infatti richiede delle leggi speciali, delle leggi di emergenza che devono essere rinnovate dalla Knesset, il Parlamento unicamerale israeliano, ogni 5 anni, proprio perché sono leggi di emergenza. Almeno formalmente, non si può dire che non è un sistema accettabile anche dal punto di vista delle leggi israeliane. Quindi appunto abbiamo due luoghi diversi, uno più democratico e uno meno democratico. A questo però bisogna aggiungere un livello di complessità ulteriore, cioè posto che possiamo dire che Israele nei suoi territori all'interno della linea del 67, i territori propri, è più o meno un paese democratico, anche se ultimamente la democrazia ha subito, diciamo, qualche scossone, come diceva Cao, e poi ci sono i territori occupati dove non c'è un regime democratico. Possiamo prevedere che esistono due Israele, diverso, uno democratico e uno non democratico? Sì e no, perché, come teorizzato e notato da tanti analisti ed esperti di politica, quello che è successo negli ultimi 15-20 anni è la cosiddetta evaporazione della linea verde, cioè la linea che separa Israele nei suoi territori propri dall'Israele che domina sui territori occupati palestinesi è sempre più labile, per gli israeliani non esiste proprio più. E quindi c'è chi invece propone di dire: attenzione, se noi vediamo Israele come un unicum, come un'entità che effettivamente ha il controllo di fatto dal fiume al mare, e lì la democrazia è un po' difficile da vedere.
Sono emerse poi tantissime questioni anche da questa risposta di Anna Momigliano, cui chiedo se possibile la richiamiamo, perché abbiamo una linea qualitativamente debole e rende abbastanza difficile comprendere quello di importante che ci sta dicendo. Adesso la chiamiamo magari direttamente su WhatsApp, se per lei è possibile.
Grazie,
e sottolineo il fatto che Anna Momigliano ha fatto emergere anche un tema molto molto importante, che è quello dello spostamento delle linee di confine sulla mappa, diciamo così, che è un tema molto importante quando si ragiona della democrazia all'interno di uno Stato.
Eugenio Cao, ritorniamo a lei. Quella che lei ha posto all'interno del suo articolo è una questione piuttosto delicata, soprattutto oggi, evidentemente, perché sullo sfondo c'è sempre la possibile accusa di antisemitismo. Come si è mosso?
Beh, come dire, sì, certamente quando si parla di Israele, questa accusa, come dire, quando si parla non bene di Israele, diciamo così, anche se ovviamente l'idea non è mai quella di parlare male a priori, però quando da un'indagine, quando da un articolo escono fuori dei risultati, delle informazioni che magari il governo israeliano può non apprezzare, questa accusa è possibile. Devo anche dire che, insomma, l'idea è quella di trattare Israele come un qualunque altro Stato, che ha le sue caratteristiche, che ha le sue specificità, che ha le sue unicità, che ha le sue bellezze, ovviamente. Però, insomma, devo dire che non mi sono particolarmente posto il problema, perché appunto l'idea era quella di cercare di capire lo stato democratico del paese e non altro, per cui lo vedo come un non problema, sinceramente.
Anna Momigliano, nel mentre siamo riusciti a ritrovarla con una qualità molto molto migliore, ne siamo felici. Si parla spesso di Israele come di Stato ebraico, quando si tratta invece di una realtà sicuramente più sfaccettata e difficile da definire. È vero che le decisioni del governo sono però spesso orientate da questa concezione dello Stato, forse soprattutto negli ultimi anni. Com'è percepito il conflitto all'interno dei confini della Israele internazionalmente riconosciuta? Un paio di giorni fa, per esempio, su Haaretz abbiamo letto di un sondaggio del quale, devo dire, molto si è parlato, secondo il quale l'82% degli ebrei in Israele è favorevole alla deportazione dei residenti di Gaza.
Allora, io su questo sondaggio, diciamo, non mi esprimo perché attualmente sto indagando, però lo trovo molto strano. Prima di tutto perché, diciamo, gira da marzo ma per qualche ragione se ne parla adesso. E poi io non ho ancora visto il sondaggio originale, vedo solo due articoli di questo professore di Penn State che sostiene di aver commissionato questo sondaggio e che i risultati dicano questo, ma poi il sondaggio non l'ho visto. È peraltro in contraddizione con i sondaggi di istituti che sono pubblici e consultabili sia in ebraico che in inglese, che tracciano un quadro diverso, cioè che il 23% degli israeliani sostiene questa guerra in tutta la sua violenza, che è già una percentuale altissima, secondo me, e molto allarmante, che circa il 57% vorrebbe proprio la fine della guerra, il 57%, e il restante, la sostanza minoranza abbondante, o non sa cosa vuole o vorrebbe un semplice cessate il fuoco. Quindi, per dire che sicuramente sì, appunto, io ancora non mi esprimo su questo sondaggio di cui tutti parlano, però sto cercando di capire da dove salti fuori. Però stando, diciamo, ai sondaggi, diciamo, un po' più documentabili, il quadro che si traccia è di una società, diciamo, dove le posizioni guerrafondaie e anche proprio di non rispetto minimo degli standard umanitari e sono preoccupantemente alte, ma molto preoccupantemente alte, ma sempre in un range di minoranza. E quindi, appunto, io sono molto preoccupata da questo trend. Rispondendo alla domanda su Stato ebraico democratico, lì è un grande tema, perché nella dichiarazione di indipendenza Israele dice vorremmo fare uno Stato ebraico e democratico. Poi però non c'è nessuna... c'è anche una legge fondamentale che lo dice, però non è ben radicata questa cosa. Israele nasce, diciamo, sull'onda lunga del nazionalismo europeo, no? Non tanto diverso dall'Italia o dalla Polonia o dalla Germania, per cui si pensava, no, alla vecchia idea di Stato-nazione, che oggi consideriamo un po' superata, no? Per cui è normale, si è considerato quasi uno standard, anche pensiamo alla dottrina Wilson, che uno Stato abbia un rapporto particolare con un popolo anziché con un altro, però poi rispetti tutti i suoi cittadini. L'idea è un po' quella, poi vediamo, specialmente a partire dal 2014-2018, un po' un elemento etnocentrico che si sta facendo più preponderante, secondo me è molto preoccupante.
Eugenio Cao, lei nel suo articolo ha sottolineato il crescente intervento del governo israeliano nel sistema giudiziario e la tensione tra i rami del potere, un tema che ha sollevato molte preoccupazioni sul rispetto delle libertà democratiche. Come vede, a suo avviso, il ruolo della Corte Suprema israeliana in tutto questo? È ancora in grado di agire come un freno alle politiche più autoritarie del governo, oppure stiamo assistendo a una progressiva erosione della sua indipendenza e autorità?
Sì, allora, questo conflitto a cui faceva riferimento è un conflitto che nasce prima della guerra nella striscia di Gaza. È un conflitto che riguarda un progetto di legge del governo Netanyahu che, semplificando moltissimo, diciamo così, tentava di aumentare l'influenza dell'esecutivo su tutto il sistema giudiziario e in particolare sulla Corte Suprema israeliana. Perché Israele, essendo un paese che non ha una vera e propria costituzione, poi in realtà ci sono molti studiosi che sostengono che Israele cioè ha delle forme costituzionali, diciamo così, però non ha proprio una carta come quella che hanno altri paesi occidentali, come l'Italia e così via. In Israele, come dire, il ruolo di far rispettare i diritti fondamentali e così via, e anche di fare molto da contrappeso all'esecutivo è sempre stato della Corte Suprema. Questo disegno di legge voleva ridurre molto notevolmente e in maniera preoccupante l'autonomia di tutto il sistema giudiziario e della Corte Suprema. Vi ricorderete le gigantesche proteste che ci sono state in Israele nei mesi precedenti al 7 ottobre 2023 all'attacco di Hamas, erano proprio contro questo disegno di legge. L'attacco di Hamas e l'inizio della guerra nella striscia di Gaza hanno interrotto, diciamo, l'iter. In realtà le cose stavano già andando male prima, però hanno definitivamente interrotto l'iter di questa legge. In realtà adesso molte componenti del governo vorrebbero farlo riprendere. Chiaramente questo è solo uno dei modi in cui il governo di Netanyahu, che ricordiamolo, è stato in carica per qualche anno negli anni 90 e poi ha governato quasi ininterrottamente dal 2009 con poche pause, diciamo così, il governo di Netanyahu ha indebolito la democrazia israeliana. Tra le altre cose e lo abbiamo visto anche in questi mesi, costretto alle dimissioni molte figure pubbliche che gli erano critiche, ha fatto approvare leggi contro le ONG che ricevono finanziamenti dall'estero, che è una cosa che succede in molti stati in cui, insomma, la democrazia è in grave crisi. Abbiamo visto per esempio di recente anche la Georgia e altri. Ha ridotto la libertà di stampa, come dire, sfavorendo in vari modi i giornali che gli erano più ostili. Insomma, diciamo che siamo davanti a un movimento complessivo da parte del governo.
Anna Momigliano, tra l'altro ripercorrevo un po' le tracce lasciate da questo sondaggio al quale lei stessa faceva riferimento, con giusto scetticismo. La fonte, l'origine sembrerebbe essere l'Università della Pennsylvania
Non proprio, l'università è un professore dell'Università di Pennsylvania che però lui sostiene due versioni contrastanti, perché nell'articolo di inizio aprile o fine marzo, uscito su The Conversation, Safira Tamir, credo si chiami, sostiene di averlo commissionato lui personalmente. Poi nell'articolo che scrive per Haaretz sostiene invece che la sua università l'ha commissionato. Appunto, io sto cercando di capire esattamente, non vorrei sbilanciarmi, però è un sondaggio commissionato a una società di marketing e non di sondaggi politici da un professore israeliano che insegna arti liberali, quindi non sociologia, non politologia, in un'università americana.
È comunque interessante, ma questo è capitolo a parte, ma credo che dal punto di vista giornalistico sia molto interessante capire come nascono certi sondaggi, la eco che riescono ad ottenere, ma occorre assolutamente ricostruire l'origine di questo sondaggio, visto che pone dei numeri che sono, come diceva lei giustamente, allarmanti. Visto che si parlava di libertà di stampa e visto che lei ha collaborato con Arez, che è un quotidiano che leggiamo con una certa frequenza naturalmente, le possiamo chiedere se ha notizie, come dire, fresche, qual è la situazione oggi nel mondo del giornalismo israeliano?
Allora, dunque, si potrebbero dire molte cose perché c'è tutto il discorso di censura, di autocensura. Una cosa che si sa poco è che in Israele esiste la censura militare, per cui effettivamente ed esistono i cosiddetti gag order, gli ordini che ti che ti impediscono di riportare delle notizie. In alcuni casi esistono i gag order sui gag order, cioè un'ordinanza che ti impedisce non solo di riportare una notizia, ma di dire, come poi molto spesso fa la stampa israeliana per aggirarli, vorrei dirvi una cosa, no, non ve la posso dire perché c'è un gag order, e lì metti il lettore un pochino sull'avviso. Ci sono cose in cui non puoi fare neanche questo. Ora, in tutta onestà, lo dico da persona estremamente critica del governo israeliano e anche dello Stato della democrazia israeliana, che secondo me è quantomeno parziale, la censura militare che c'è non è così invasiva come da altre parti dove esiste la censura militare, però si sono notate effettivamente delle intensificazioni dell'interventismo della censura militare, come non c'è stato in passato. Per esempio, c'era un caso, per esempio il Guardian aveva fatto uno scoop sul fatto che c'erano, diciamo, che i servizi israeliani stavano, diciamo, cercando di interferire con la Corte Penale Internazionale. Questa cosa ce l'aveva nel serbatoio anche Arez, ma in quanto giornale israeliano e non poteva pubblicarlo perché era intervenuta la censura militare. Ora, cosa ha fatto Arez? Una volta uscito all'estero, io vi posso dire che questa notizia ce l'avevo anch'io pure mesi fa, ma era intervenuta la censura, brutti cattivi. Ecco, questo per dire che non tira una bellissima aria e per quanto questa censura, cioè non è la Corea del Nord e neanche la Cina, però questa censura che c'è sempre stata sta diventando un pochino più invasiva, e sta diventando più invasiva in una situazione che è quella appunto del massacro di civili a Gaza, no? E per cui diventerebbe più prezioso avere una stampa libera e indipendente. E non ultimo, invece, questa riforma giudiziaria che si instaura su un sistema debole democraticamente, perché non c'è una costituzione in Israele, non ci sono i classici contrappesi che ci sono in molti paesi europei o nel Nord America, per dire. Ecco, il Sadoni mette il governo in una condizione in cui può fare quello che vuole senza qualcuno che dica è incostituzionale. Quindi concludo: se domani il governo dovesse fare una legge che dice chiudiamo Arez, e se se passasse la riforma della Corte Suprema, potrebbe farlo tranquillamente.
È vero anche, da questo punto di vista faccio un po' l'avvocato del diavolo, che noi siamo per esempio in grado di telefonare e invitare Daron Rapoport di una rivista importante per la libertà di espressione in Israele, che è 972 Mag, che è una rivista estremamente critica nei confronti del governo israeliano, dove si scrive insieme tra israeliani e palestinesi, e questo è comunque un segnale di un certo, come dire, margine di manovra nella stampa.
Certo, infatti ci tenevo a dirlo, cioè, non è la Cina, non è la Corea del Nord, non è nemmeno la Russia, e per il momento è difficile che ti mettano in galera per semplici opinioni politiche. Era successo subito dopo il 7 ottobre, che avevano messo in prigione una professoressa universitaria, non una giornalista, proprio per idee politiche, lì non c'era veramente niente. Però spezzo una lancia a favore della società israeliana, perché lì era successo, diciamo, un'indignazione piuttosto forte, per cui poi l'hanno dovuta tirar fuori di galera. E questo per dire che, appunto, lo ripeto, la situazione della libertà di espressione in Israele, specie se paragonata ai paesi vicini. Cioè, io ricordo che il Medio Oriente, ma anche solo in paesi come l'Egitto, che sono, diciamo, tra i paesi più democratici per gli standard medio orientali, non è che uno può scrivere quello che vuole su un giornale, rischia grosso. In Israele tutto sommato c'è una censura che non è troppo interventista, comunque non si risolve in persone in galera, quindi c'è una situazione tutto sommato largamente democratica, però non c'è piena libertà.
Ci dobbiamo fermare qui. Io ricordo a chi all'ascolto questa mattina che siamo partiti da un bell'articolo apparso sul Post, firmato da Eugenio Cao, intitolato «Israele è ancora una democrazia?» con il punto di domanda, è un interrogativo quello che pone Eugenio Cao. Ne abbiamo parlato insieme a lui e insieme a Anna Momigliano, che da poco ha pubblicato per Garzanti un saggio intitolato «Fondato sulla sabbia, un viaggio nel futuro di Israele». Grazie a Matteo Ongaro, che ha preparato questa conversazione, questo dibattito questa mattina, e che ha costruito i dibattiti della settimana. Grazie ai nostri due ospiti, Eugenio Cao e Anna Momigliano. Dobbiamo lasciare lo spazio alle informazioni con il radiogiornale delle 13. I dibattiti Alphaville tornano lunedì mattina a partire dalle 11. L'attualità torna alle 18 con Francesca Rodesino questa sera. Grazie a tutti, buon fine settimana, restate all'ascolto della Rete 2.
Grazie.